Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo chiaramente del Via Libera, oggi presentato, il Via Libera alla fusione Ita-Lufthansa, dopo non so quanti anni che ci occupiamo della ex Alitalia e poi di Ita, e praticamente è una, diciamo, un'operazione a tappe. La cosa importante è che entro, se da ottobre del 2021 il 100% era ancora del Ministero dell'Economia, poi al terzo trimestre 2024 il 41% sarà di Lufthansa, il 59% resterà al Ministero dell'Economia, Lufthansa verserà 325 milioni, poi c'è un ulteriore accrescimento della quota tra 2025 e 2027, il Ministero dell'Economia scenderà al 10%, e Lufthansa verserà altri 425 milioni, inclusi i 100 milioni di bonus al Ministero dell'Economia e Finanze. Infine, entro il 2033 sarà al 100% di Lufthansa. Queste le varie tappe, per cui fino all'anno prossimo, ancora in questo anno, diciamo così, da fino anche al 2026, lentamente continuerà a scendere la quota del tesoro e, dicevo, e aumentare quella di Lufthansa. A proposito di quota del tesoro, e qui vado alla borsa, è tornata poi in contrattazione Monte dei Paschi, che adesso guadagna 5,60%, e seguita da BPER più 3,70%, anche Unipol più 3,20%. Ieri è scaduto il lock-up del tesoro. E cosa vuol dire? Che adesso il Ministero del Tesoro è libero di cedere il suo 26,7% che ancora ha del Monte dei Paschi di Siena, scusatemi. E quindi interesse sia su Monte dei Paschi che su BPER, ma anche su BPM. Questa fa parte delle varie voci, risico bancario, guadagna l'1,32% BPM. Perché si scommette su cosa capiterà adesso. Questo ci porta già al commento sulla borsa, dove Milano guadagna l'1%, ma in buona compagnia, nel senso che Parigi guadagna l'1,30% e Francoforte l'1,14%, Standard & Poor's più 0,20%, Nasdaq più 0,44%, Dow Jones negativo dello 0,1%, Londra più 0,60%. Che cosa è successo ieri? Una seduta ampiamente in rialzo a Wall Street con un record, dopo che il presidente della banca centrale Jerome Powell è sembrato più colomba, diciamo così, rispetto alle ultime conferenze stampa, e quindi più propenso nel forum di Sintra in Portogallo, a forum dei banchieri centrali, a tagliare i tassi di interesse. Adesso poi oggi sono arrivati alcuni dati che possono orientare la banca centrale americana. Per esempio, sono aumentate le richieste di sussidi alla disoccupazione e il settore privato ha creato 150.000 posti di lavoro sotto le attese degli analisti, e se dovesse esserci un rallentamento dell'occupazione, questo andrebbe anche in linea con le attese di un taglio dei tassi di interesse americani. Dicevo, questi titoli per quello che riguarda, segnalo anche Leonardo più 3,60%. Leonardo e Rheinmetall, che è il colosso tedesco nel settore della difesa, hanno firmato un accordo strategico per sviluppare la nuova generazione di sistemi di difesa terrestre. Il 60% delle attività sarà realizzato in Italia, con sviluppare due veicoli, l'Italian Main Battle e il Lynx, un carro armato, l'altro un veicolo trasporto truppe, che sono principalmente orientati al mercato italiano e tedesco, ma anche con possibilità di export internazionale, perché il nuovo carro armato pesante che si chiama Main Ground Combat System europeo. E devo dire che già ieri sulle 24 ore aveva anticipato la joint venture, 20 miliardi di euro la stima delle commesse nell'arco di 10 anni per quello che riguarda l'esercito italiano, e sono i principali due fornitori europei di tecnologia della difesa, e appunto il nuovo carro armato europeo e il nuovo veicolo da combattimento della fanteria, il Lynx. Dicevo, questo porta il titolo Leonardo a guadagnare 3,80%, tra gli altri titoli di Assorin più 2,60, Steam Microelectronics più 2 come Fineco e Unicredit, la Pop Sondrio, Ferrari più 1,80 come Pirelli, Italgas più 1,60 e 1,5% lo guadagna appunto anche il Banco IPM Campari. Negativa Saipem meno 2,60, Moncler meno 0,60, Eni meno 0,40%. Di cosa ci occuperemo? Beh, Monte dei Paschi faremo un approfondimento vista la giornata, chiaramente il matrimonio, o per meglio dire l'acquisizione per ora parziale da parte di Lufthansa di ITA, e avevo promesso un approfondimento sul PNRR per capire come stanno andando le cose, ma visto che è arrivata la quinta, adesso c'è anche la Commissione europea ha dato via libera la quinta rata, noi nel frattempo abbiamo predisposto la richiesta per la sesta, adesso anche la settima, c'è il tema di quanto stiamo riuscendo a spendere che ieri veniva accennato, soprattutto anche per i ritardi accumulati tra 20 e 21 e poi tre governi che hanno il governo Draghi e poi il governo Meloni hanno tutti ogni volta rivisto intanto la struttura di comando, di governance, ma anche poi gli obiettivi. Sappiamo che è stata una revisione anche da parte del ministro Fitto. Il tema è quello, e nel frattempo però attenzione perché come scrive Sole 24 Ore risulta speso solo l'1% degli altri fondi europei, quelli che esistevano prima del Covid, dei fondi di coesione, che a differenza del PNRR che va su tutto il paese, vanno nelle aree dove dovrebbero, appunto, si chiamano fondi di coesione perché dovrebbero rendere più coesa il mercato e l'Unione Europea, e vanno nelle aree più depresse, spagnole, portoghesi, greche, italiane e non solo. Quindi quei fondi siamo all'1% di spesa, scadono nel 2027. I comuni lamentano, e avremo ospite il mitico dirigente di Castelvolturno, che è il nostro benchmark, perché fu il primo, il caso più clamoroso di chi portò a compimento tutti gli obiettivi che si era dato sul PNRR, e ci piace perché a Castelvolturno, che non è intuitivo come efficienza, diciamo, nella macchina della pubblica amministrazione, e capire se per esempio quale sia il problema sugli altri fondi. Da quello che ci risulta, le regioni devono sbloccare, ma le regioni a loro volta hanno bisogno del decreto del governo, perché i fondi di coesione funzionano in maniera diversa rispetto al PNRR, c'è una compartecipazione anche dello Stato se li vuoi attivare. Parleremo quindi di Monte dei Paschi, ITA, Lufthansa e del PNRR. Di Borsi ho già parlato, andiamo sugli altri mercati. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Qualcuno, ricordando le varie puntate dedicate all'Italia, dice: beh, insomma, potreste. Sono un pensionato per 70 della regione, posso prendere l'elicottero per Cogne? Dai, l'elicottero per Cogne, su. Non voglio tornare su quella dichiarazione così un po' surreale del ministro Santanchè. No, dicevo, mi dite, ma è possibile, visto che ne parlate da quando esiste il programma? È vero, festeggiamo i 25 anni quest'anno di Radio 24, 25 anni che esiste Focus Economia, e è 25 anni che ne parliamo. Io non le so dire negli ultimi 25 con la precisione, però le so dire che in 50 anni l'intervento dello Stato ha sono stati bruciati quasi 15 miliardi di euro, e con un costo per lo Stato dal 2008, quindi diciamo da quando la Rete 24 era già nata, possiamo dire a questo punto negli ultimi anni, di 10 miliardi. Dal 2000 all'Italia ha sempre perso soldi e ha dovuto sempre contare sugli aumenti di capitale, quindi dei contribuenti. I contribuenti hanno pagato 10 miliardi. Anche da monopolista l'Italia non era profittevole. Dal 74 al 97, ai valori attuali, ha perso quasi 2 miliardi ed era, diciamo, prima della liberalizzazione l'unica compagnia di bandiera, prima del 1 aprile del 1997. Non è mai stata in grado di stare sul mercato da sola. Tra il 98 e il 2008 è fallita, e poi ha tentato matrimonio con Air France. Insomma, ha perso 6 miliardi e 6 tra il 98 e il 2008, a valore attuale 10 miliardi dal 2008 adesso. Questi sono i calcoli, diciamo, ci è costata in questi anni come una manovra finanziaria. Senza che, e va detto, perché io non sono contrario al fatto che il governo, i soldi pubblici possono, se un'azienda è ritenuta strategica nell'interesse nazionale. Il problema è che questi soldi sono sempre stati buttati in un pozzo a fondo perduto, nel senso che non hanno mai cambiato la capacità dell'allora l'Italia, e poi anche l'Italia, di essere profittevole, di stare in piedi con le sue gambe. E ricordiamo Prodi che tentò l'operazione con Air France, poi arrivò Berlusconi, fece capitani coraggiosi con un gruppo di imprenditori, e non andò bene neanche quella, e poi insomma si è arrivati fino alla chiusura di ITA, la ricapitalizzazione, ma con un nuovo marchio sempre da parte del Tesoro, che ha versato appunto 1 miliardo e 350 milioni nell'ottobre del 2021. Dunque, qualcuno dice, ma insomma dovrebbe essere il governo dei patrioti, abbiamo venuto la rete TIM, adesso la compagnia di bandiera, ve le vedete Francia, Germania, eccetera, asset così. Sì, il problema è che allora, sono due cose molto diverse. Sulla rete ci sono altri dubbi. In realtà paradossalmente il Tesoro nell'intera operazione è rientrato in quello che aveva ceduto. Su ITA abbiate pazienza, potremmo stare qua degli interi mesi a parlarne. C'è stata l'assenza di un piano dei trasporti aerei in questo paese, il proliferare di aeroporti di qualunque tipo senza una razionalità, gli accordi fatti dalle autorità aeroportuali con le compagnie low cost. Siamo diventati l'hub principale in Europa per Ryanair, ma anche uno dei principali per EasyJet, che hanno fatto concorrenza. Allora lì a vantaggio di chi? A vantaggio dei passeggeri, non a vantaggio di ITA. Dopodiché c'è sempre stata molta confusione sotto il cielo, che cosa doveva fare ITA, no? Prima deve fare medio, lungo, breve raggio, lasciare il lungo, no? Deve tornare sul lungo e andare nelle aree per noi interessanti, anche Sud America, anche il Giappone. Insomma, ragazzi, io non è che posso dirvi che sentirò la mancanza di avere un appuntamento ogni tre mesi sui Alitalia o ITA, e dai. E poi difenda l'interesse strategico nazionale, vista la quota di mercato che ha. Se fosse per difendere l'interesse economico nazionale l'avremmo già compromesso quell'interesse, vista la quota in diminuzione costante, non è neanche più il primo vettore sui voli nazionali. Comunque vi arriviamo. Resto sugli altri mercati, come diciamo in gergo. Petrolio sempre in rialzo anche oggi, 86,8, 83,4 il WTI, 86,8 il Brent. Continuano i rialzi dei prezzi alla pompa, benzina self-service 1,865 euro al litro, gasolio 1,746 euro al litro. Il gas ad Amsterdam è buono, 32 euro, un anno fa eravamo a 51, il prezzo dell'elettricità è a 107 euro, un anno fa eravamo a 115. andiamo per quello che riguarda l'economia internazionale alla Turchia, che assieme all'Argentina è il paese che ha il più grosso problema in questo momento tra quelli importanti sull'inflazione. Allora, l'inflazione è calata un po' in Turchia, nel senso che è al 71,60% rispetto a maggio, quando era al 74%, con un aumento mese su mese solo dell'1,6%. E ricordo che l'inflazione è stata in Turchia all'84% nel 2022, al 38% nel 2023 e poi è cresciuta fino al 75% di maggio. Fanno impressione le cifre, perché l'inflazione nel settore dell'istruzione è cresciuta del 107%, nel settore immobiliare del 94%, nel settore ristorazione, alberghi, caffetterie, ristoranti più 90%, alimentari, bevande più 70%, alcolici e tabacco più 67%. Il tasso di interesse in Turchia, quello che noi ci lamentiamo essere alto, per carità, non voglio fare paragoni, è al 50% in questo momento. Cina e auto elettriche, deciderà domani l'Unione Europea sulle dazi delle auto elettriche cinesi. Sarà presa domani mattina, ultimo giorno utile per la sua pubblicazione sul Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Ricordo che la Commissione Europea ha provvisoriamente concluso che i veicoli elettrici cinesi beneficiano di sussidi ingiusti, con un danno economico ai produttori europei, e quindi applicherà i dazi, aumenti dei dazi già in vigore, tra il 17 e il 38% a seconda dell'azienda, che andranno a applicarsi ai dazi del 10% già esistenti. Per quello che riguarda gli indici PMI dei responsabili acquisti nella zona nell'area euro, il PMI dei servizi è salito a 52,8 punti, quindi sopra il livello di cosiddetta recessione, che è 50 punti a livello di espansione. In Italia in lieve calo, sempre sui servizi, a 53,7 punti, però sopra, ed è un po' sotto le attese, sopra sempre di 50 punti. Per quello che riguarda invece, qualcuno mi dice Parigi, visto le elezioni, beh, guardate, c'è il presidente della Confederazione Francese per le Piccole e Medie Imprese, si chiama François Asselin, che ha detto che la Francia ha già perso un trimestre di crescita a causa delle incertezze legate allo scioglimento dell'Assemblea Nazionale. In effetti, se andiamo a guardare i mercati, Milano ha guadagnato da inizio anno 10%, Francoforte l'8,5%, Londra il 5%, e va a votare Londra chiaramente, ma Parigi è a meno 0,06, cioè quello che è successo dopo il voto europeo ha penalizzato tantissimo la borsa di Parigi, se vogliamo guardare solo l'indice, diciamo, azionario. Interessante quello che sta capitando in Spagna, dove tra l'altro la Spagna sta andando molto bene, è il paese che cresce di più quest'anno e il reddito pro capite al netto dell'inflazione è tornato a livello pre-pandemia, lo hanno raccontato oggi il paese, appunto al netto dell'inflazione, no, perché la Spagna sta facendo una battaglia, è partita a Barcellona, ma non solo, poi c'è una posizione sull'overtourism, sull'eccesso di turismo di Mallorca, altre città vorrebbero seguire, sul diciamo l'Airbnb o gli affitti a breve selvaggi. Io non ho, ripeto, niente contro gli Airbnb, ma benissimo, esiste una bellissima legge a Venezia che nessuno vuole applicare a Venezia, per limitare a 120 giorni la durata massima di affitto breve, dopodiché diventi locazione turistica. A Barcellona hanno preso una misura ancora più draconiana. Faccio notare che la ministra per le politiche abitative spagnola, la socialista Isabel Rodríguez, ha detto I servizi offerti da piattaforme come Airbnb vanno senza dubbio proibiti se questi tipi di business e attività economiche entrano in conflitto con il diritto di accesso alla casa. E quindi ha detto di condividere la strada intrapresa dal sindaco di Barcellona, che proibirà gli appartamenti turistici a partire dal 2029. Faccio notare, come con te, visto che parlavo della legge Venezia, che la CIS Venezia fa notare che sono previste a Venezia 870 nuove assunzioni nel settore pubblico, ma si rischia di arrivare al 30% di rinuncia al posto di lavoro tra forze dell'ordine, insegnanti e personale ATA, perché in primo luogo perché mancano gli alloggi e quindi hanno un tasso di rinuncia intorno al 30%. C'è già un fabbisogno di oltre 30.000 posti di lavoro non coperti anche nel privato. Quindi attenzione, se non sto dicendo che tutto sia, ma in economia i fenomeni si regolano, i mercati infatti esistono perché sono regolati, contrariamente a quello che pensa qualcuno, che il mercato sia una giungla in cui ognuno fa quello che vuole. Quella si chiama giungla, non si chiama mercato. Ma io dico semplicemente che una cosa del genere va regolata, perché è chiaro che ha degli impatti enormi sui residenti, sulla possibilità di avere alloggi, sul mantenimento di un tessuto sociale. Oppure decidiamo che non ce ne frega nulla del tessuto sociale dei centri storici, dei centri semistorici, che diventino tutti alloggi, qualche poke, qualche kebab, qualche bar, tutte pizzerie, ristoranti, bar, nessuna bottega, nessun servizio per i residenti, tanto dei residenti non ci interessa. Qualcuno ha detto che io non ho mai detto che la Spagna cresca per gli Airbnb. Ho detto che la Spagna sta facendo una battaglia che, diciamo, in Europa ricordo solo fatta dal sindaco di Parigi, ecco. Bon, adesso andiamo sul merito pubblicità. Poi c'è, a proposito di Catalogna e quant'altro, oggi è intervenuto 24 mattino il presidente del ragionamento Luca Zaia sulle deleghe che ha già richiesto, e poi è intervenuto anche il Piero De Luca, che invece è deputato PD e capogruppo in commissione bicamerale. Il cognome non è un caso, De Luca è figlio di Luca. Comunque facciamo così, andiamo sul meteo, ascoltiamo due posizioni molto diverse sull'autonomia e poi iniziamo col primo tema, ossia il PNRR, che avevamo già accennato ieri. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, il PNRR, diamo intanto le notizie. Lo ricorderete, ieri è stata si è sbloccata dopo sei mesi la famosa quinta rata, perché erano state fatte le riforme e disco verde è arrivato per gli obiettivi, che erano diventati 53, suddivisi in 23 riforme e 30 investimenti. Allora, dalla rata va sostanzialmente da 10,6 sale a 11 miliardi grazie al conseguimento in anticipo di due obiettivi relativi al contrasto all'evasione fiscale previsti per la settima rata. Tu le rate le ricevi se fai riforme e target, milestones e target. Però il punto è, sono due, o meglio, quanto stiamo riuscendo a spendere sul PNRR, a cui poi si aggiunge quello che ha scoperto Sole 24 Ore, tra virgolette, e cioè che, scoperto nel senso che ha analizzato i dati, non tra virgolette Sole 24 Ore, e cioè che i programmi di investimenti del cosiddetto di fondo di coesione, sta praticamente fermo, nel senso che ne abbiamo spesi solo l'1%, o meglio, i fondi europei 2021-2027 lo 0,9% su 74 miliardi. Perché io ho una confusione mia su quanto stiamo riuscendo a spendere, perché è vero che adesso aspettiamo la sesta rata e il PNRR, la cabina di regia, ha dato via agli obiettivi sulla settima rata. Nella settima rata vi saranno le 16.000 colonnine per le ricariche dei veicoli elettrici e anche 55.000 borse di studio. La settima rata varrà 18 miliardi per 69 obiettivi. Però, se ho ben capito, nello studio, e ne avevamo iniziato a parlare ieri con il nostro ospite, che ringrazio di nuovo, che è il presidente del Promo PA Fondazione. Prompia Fondazione e cofondatore dell'Osservatory Recovery Plan, assieme al professor Piga. Grazie a Gaetano Scognamiglio, buonasera presidente.
Buonasera a lei, buonasera.
Assieme a Gustavo Piga. Poi ringrazio anche come ospite caso di scuola Claudio Fiorillo, che è il capo dell'ufficio tecnico comunale di Castel Volturno. Buonasera architetto.
Buonasera dottore, salve.
Ecco, poi veniamo a lei perché lei era il nostro caso virtuoso. Però Scognamiglio, abbiamo iniziato a dire ieri, lei ha ricordato che abbiamo perso molto tempo all'inizio, anche perché sono cambiati tre governi e tre governance. Abbiamo capito voi avete stimato che stiamo spendendo 1,5 miliardi al mese di PNRR, no? Quindi dite che o c'è un'accelerazione o con questo tasso dovremmo spendere 100 miliardi e ne resterebbero fuori 94. Domanda. Non è che all'inizio si sia andati più lenti, oltre che per il cambio di governi, anche perché all'inizio dovevi fare le riforme e poi questo portava a bandire le gare, e poi magari possiamo sperare in un'accelerazione adesso che le gare iniziano a essere bandite e poi anche aggiudicate?
Allora, dunque, questo è probabile e credo che vada sottolineato un aspetto, visto che lei ha citato anche i fondi di coesione. Se noi valutiamo a 24 mesi di PNR, 24 mesi di PNR valgono come spesa 36 miliardi, che sono il 18,5 dell'ammontare complessivo del PNR. Se andiamo a vedere 24 mesi di spesa di fondi di coesione, valgono quanto? L'1%. Se li consideriamo dal momento in cui è stato definito l'accordo di partenariato sui fondi di coesione a oggi, sono 24 mesi, in 24 mesi si è speso l'1%, come lei giustamente ha detto prima. Quindi intanto forse va evidenziato questo aspetto, che la capacità di spesa del PNR è 18 volte quella dei fondi di coesione,
che hanno sempre avuto un problema. Io ricordo anni in cui commentavamo il 30-40%. I fondi di coesione però, professore, hanno un problema perché c'è una compartecipazione pubblica, cioè perché deve arrivare il decreto poi da Roma alle regioni e dalle regioni ai comuni?
Allora, i fondi di coesione sono sicuramente più complessi, sicuramente hanno, a mio avviso, un aspetto che andrebbe integrato, perché mancano obiettivi intermedi e obiettivi di risultato precisi. In realtà noi sappiamo che la governance dei fondi di coesione si riferisce a progetti di spesa, mentre il PNR è un progetto di performance alla fine. Quindi diciamo che, nonostante le preoccupazioni e nonostante i problemi, alla fine, se noi ci paragoniamo, perché i giudizi vanno dati sempre paragonandosi, sul PNR forse c'è stato un cambio di passo, e quindi questo fa in qualche modo sperare che si possa recuperare. Certo è molto difficile farlo, perché noi dobbiamo in qualche modo avere degli elementi che ci possano dire che invece di spendere 1,5 miliardi al mese ne spenderemo più del doppio. E questi elementi io, a dire la verità, non è che li vedo chiaramente, però è probabile che intanto i risultati dei 49 dei 42,9 miliardi che sono stati evidenziati dal governo a fine 23 siano un po' inferiori alla cifra effettiva, perché il registro non è caricato completamente, non è aggiornato, quindi probabilmente abbiamo speso un po' di più. E poi certamente vanno eliminati alcuni colli di bottiglia, perché abbiamo un problema di semplificazione. E il problema di semplificazione ce l'abbiamo nel PNR.
Allora, adesso vediamo di capire come ha fatto invece Castel Volturno. Volevo dare la classifica di chi sta spendendo sulle varie voci di spesa. Allora, in cima alla classifica dei ministeri che hanno speso di più al 31 dicembre, però dell'anno scorso, c'è l'ambiente e sicurezza energetica con 14 miliardi. Poi imprese Made in Italy con 14 miliardi anch'esso. Al terzo posto con 6 miliardi le infrastrutture. E poi istruzione, università e transizione digitale. Chi deve spendere però non è quanto hai speso, ma chi deve spendere le maggiori risorse? Le infrastrutture devono riuscire a spendere 34 miliardi entro il 2026, l'ambiente, il Ministero dell'Ambiente 20 miliardi entro il 2026, il Ministero delle Imprese Made in Italy 15 miliardi e anche il Ministero della Salute 15 miliardi entro il 2026. Chi è stato più veloce a spendere i soldi che aveva? Le misure relative a ecobonus e transizione 4.0 hanno già coperto un 94% e 33%. E poi i lavori pubblici. Cosa voglio dire, Scogno Emilio? Che siamo riusciti a spendere una quota alta di quello che avevamo a disposizione o laddove è automatico, cioè transizione 4.0 e 5.0 o ecobonus, oppure dove c'erano nelle infrastrutture, dove abbiamo banalmente trasferito i soldi pubblici sui fondi del PNRR, perché per esempio nei lavori pubblici la quasi totalità è assorbita da Rete Ferroviaria Italiana con 5,4 miliardi e poi enti pubblici territoriali 3,2 miliardi, cioè e abbiamo speso 14 miliardi di ecobonus, 9 di transizione 4.0 e 6 di transizione 5.0. Verrebbe da dire, Scogno Emilio, che i tassi migliori si hanno laddove era abbastanza automatico, o perché era uno sgravio, vedi ecobonus, o vedi iperammortamenti e superammortamenti, o perché hai semplicemente trasferito la fonte di progetti già avviati.
Sì, questo è vero, però bisogna pensare c'è stata la necessità del primo giro di volano, cioè di mettere in moto le gare, di cominciare a fare gli affidamenti. Quindi questo, diciamo, è un ritardo sui lavori abbastanza comprensibile, quindi abbastanza anche ragionevole sperare che d'ora
poi ci sia un'accelerazione, certo.
Certo, io credo di sì. Spero
allora
di sì.
Fiorillo, resti con noi, resti con noi anche Scogno Emilio. Io voglio capire, lei che è il capo dell'ufficio tecnico del Comune di Castel Volturno, che ha ottenuto il finanziamento più consistente in assoluto in Italia, un polo scolastico e venieristico da 30 milioni di euro finanziato col PNRR che sarà pronto nel 2026 su 6 ettari di terreno confiscato alle mafie, una cittadella scolastica di altissimo livello con 1800 studenti che saranno ospitati, palestre, orti didattici, piazza civica. È uno degli 80 progetti per cui voi a Castel Volturno avete già ottenuto l'ok dal governo, 80 progetti per 400 milioni. Lei ci ha raccontato come avete fatto, in quattro siete, no? Eravate quattro, non mi ricordo più il numero. E avete lavorato, No, voglio capire adesso come sta andando, però prima il traffico.
Focus Economia.
Allora, Fiorillo, lei che era il nostro mito, è il nostro mito per il polo scolastico, gli 80 progetti che hanno ottenuto l'ok da 400 milioni di euro, con un comune, quello di Castel Volturno, da 30.000 abitanti, che insomma era emerso le cronache per altri motivi. A che punto sono i lavori, a partire dalla cittadella scolastica e il resto? Ci dica.
Allora, dottore, i lavori procedono regolarmente. La fase più difficile è stata quella dei preaffidamento e poi quello dell'affidamento delle gare. Le dico intanto che da 5 sono diventati 3, perché io, come le avevo anticipato, nel frattempo ho ho lasciato l'incarico per altro incarico e un altro invece delle componenti dell'ufficio è andato in quiescenza, quindi in pensione. Quindi fa tante difficoltà, perché lei si immagina un carico di lavoro decisamente insopportabile, poi in un comune che sì, sicuramente non è facile, sicuramente non è il più facile d'Italia. Però la cittadella sta andando benissimo avanti, l'Imbrise sembra un'impresa che ha le capacità e la, pure la forza finanziaria. Il governo sta facendo la sua parte, cioè i fondi stanno arrivando regolarmente, c'è stato un piccolo problema sul fondo FOI, che sarebbe l'incremento della spesa del 10% da attribuire alle opere progettate prima del 2023. Però sembra che pure quello si sia ripianato. Sì.
Ecco, mi ricollego a quello che diceva il professor Scognamiglio, ma come, nonostante alcune lentezze, noi notiamo che c'è un utilizzo dei fondi del PNRR che è molto molto più alto dell'utilizzo storico e purtroppo anche attuale dei fondi di coesione. Siamo neanche all'1%, e storicamente il Sud riusciva se no ad arrivare al 30-40%, soldi che poi l'Europa si riprende, quelli non utilizzati li ridistribuisce a altre aree depresse con un doppio danno. Come mai questa differenza enorme? Lei che proprio insomma, fa l'amministratore e gestisce questi.
Guardi, le spiego, le faccio l'esempio della Campania. La Campania ha aperto un bando sulla sicurezza stradale, quindi sulla messa in sicurezza delle strade e della viabilità, e è stato prorogato già di 2 mesi, ma giustamente perché ancora non è stato sottoscritto l'accordo col ministro, fra la regione e il ministero, il suo famosissimo, la famosissima disquisizione tra il presidente De Luca e il ministro Fitto. Il passaggio tra il ministero e la regione sicuramente fa più centro nelle esigenze del territorio, però ovviamente porta delle lungaggini a mio avviso. Invece il PNRR forse fa meno centro nelle esigenze del territorio, però avendo delle milestone, dei target molto serrati, e ovviamente riesce a ottenere risultati migliori.
Ecco, per concludere, Scognamiglio, da quello che ci sta raccontando Fiorillo, sembra che il modello del PNRR, obbligandoti a dare i punti, gli stati di avanzamento, le milestone e quant'altro, funzioni meglio.
Assolutamente, questo ripeto, si vede da questo calcolo abbastanza semplice che abbiamo fatto, da cui si rileva che ha una capacità di spesa 18 volte maggiore dei fondi di coesione, che è una cosa incredibile.
Ma non sarebbe il caso, per concludere, cioè, anche per l'Europa, adesso lo dico come, se il modello PNRR ha funzionato meglio, di rimodulare anche i fondi di coesione verso quel modello?
Sì, certamente è molto complesso, perché non è solo una scelta nostra, ma riguarda anche l'Europa.
Certo.
Può essere una, diciamo, richiesta pressante che si fa all'Europa. Devo dire che questo decreto, che ora è in conversione, il 60, qualche, diciamo, elemento di ragionevolezza per accelerare almeno nei settori strategici, a cominciare da quello idrico, e Dio sa se ce n'è necessità. Lo mette in campo, okay. Quindi qualche elemento positivo lo vedo.
Ok, Fiorillo, è preoccupato di qualcosa o a questo punto, superata la parte più macchinosa, vede un po' di discesa? Parlo del PNR.
Guardi, un po' preoccupato lo sono, perché penso che le tempistiche assegnate dal PNRR senza una proroga almeno di 12 mesi penso che siano difficilmente rispettabili. Difficilmente, perché su un cantiere può succedere tutto. Il cantiere è una
un'opera ardente
che il giorno
quindi
per giorno,
anche lei è preoccupata di non stare dentro i tempi?
Io? Sì, certo che sì.
Ma non perché avete un ritardo nel cronoprogramma, dice perché c'è sempre un'incertezza in fase di realizzazione dell'opera?
Ma guardi, può succedere di tutto, le dico facendo gli scongiuri, dovuti scongiuri. Un incidente su un cantiere le ferma il cantiere per 10 mesi, 12 mesi.
Certo.
Può succedere, su un cantiere che vede 300 unità giornaliere, può succedere.
Non dovrebbe, ma può succedere. Ho capito, mi interessava rifare il punto con Gaetano Scognamiglio, che ringrazio, e riaverla ospite, visto che era stata ospite l'ultima volta lo scorso novembre. Grazie anche a Claudio Fiorillo, capo dell'ufficio tecnico comunale di Castel Volturno, GR24. Poi andiamo invece su altri temi: Monte dei Paschi, in fiamma la borsa, e finalmente si chiude la vicenda l'Italia-Ita-Lufthansa.
Cos'è l'energia? Elettricità? Potenza? O anche ridere, amare e sognare? Honda HR-V, il crossover compatto che si ricarica in automatico mentre guidi grazie alla tecnologia full hybrid. Potente, silenzioso, efficiente. Honda HR-V full hybrid. L'energia di cui hai bisogno, sempre. Da 26.900 euro con 7.600 euro di incentivi con rottamazione statale e fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Scade il 31 luglio. Info su honda.it.
Vado a fare un'escursione!
Io sono al mare!
Ragazzi, sono le 3 di notte!
Quest'estate connettiti con i tuoi amici. Con Fast Web Mobile hai 150 giga a 7,95 euro al mese. E in più hai minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali. Vai su fastweb.it in negozio.
Ci sono navi che attraversano mare. E ci sono navi che attraversano i cuori. Un viaggio lungo 5 continenti e 28 paesi. Che racconta l'eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo. Mondiale Amerigo Vespucci. L'Italia a vele spiegate. Segui questa straordinaria impresa su tourvespucci.it e canali social.
Mi scusi, una domanda. Da cosa nasce il successo della sua impresa?
Tutto merito del software gestionale di NTS Informatica. Ho sempre le risposte che cerco e una rete di partner che mi supporta.
NTS continua a stupire. Vai su ntsinformatica.it.
L'informazione più autorevole e lo sport più emozionante a 5 euro al mese. Abbonati al Corriere della Sera su corriere.it/abbonati e avrai la Gazzetta dello Sport inclusa nel prezzo. Accesso illimitato ai siti e alle versioni digitali dei quotidiani. Corriere Gazzetta. Estate perfetta.
Corri da Troni. Fino al 24 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo. Come lo Smart TV Samsung Crystal Ultra HD 4K da 65 pollici. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Open your mind.
Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, dopo il PNRR e anche questa differenza enorme tra come stiamo riuscendo a spendere i soldi del PNRR, pure in ritardo, ma nella speranza che adesso il processo acceleri, visto che erano anche fisiologici alcuni rallentamenti all'inizio, dicevo, la differenza con quello che non riusciamo a spendere invece sui fondi di coesione. Andiamo adesso a una vicenda tipicamente di borsa. E poi borsa, ma che si unisce all'altra, o meglio, cos'è che unisce Monte dei Paschi ad Alitalia, ITA? Beh, il fatto che lo ministro Giorgetti anche oggi è tornato, ha detto sulle privatizzazioni raggiungeremo i numeri annunciati. Sul Monte dei Paschi c'è la stessa logica che abbiamo usato per ITA, non siamo disperati. Il governo vuole arrivare, è già arrivato a 3 miliardi. Come privatizzazione, perché ha collocato 1,4 miliardi di azioni dell'ENI e poi aveva già ceduto un pezzo della quota di Monte dei Paschi in mano e quindi poi manca 1,7 miliardi probabilmente delle Poste, pur mantenendo il controllo. Insomma, bisogna arrivare in totale a 10 miliardi. Monte dei Paschi, perché fa notizia Monte dei Paschi oggi? Beh, sostanzialmente perché ieri sono scaduti 3 mesi di vincolo, si chiama lock up, sulla quota di quasi il 27% che ancora ha il tesoro e che ha già collocato le altre quote in 2 collocamenti. Si immagina che la quota che abbia ancora in pancia valga intorno a 1,460 miliardi. E le ipotesi sono: o cederà tutto in un colpo solo oppure andrà per gradi, magari prima un 10-15 e poi il resto. Tutto questo ha infiammato il mercato, nel senso che Monte dei Paschi è sospeso anche dalle contrattazioni, alla fine ha chiuso con un più 5,70% e i principali indicati come interessati, Bipper più 3,60%, Unipol più 3,20%. Luca Davide, Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera Sebastiano, un saluto agli ascoltatori.
Allora, per quel poco che capisco di mercati, mi sembra di poter dire che la borsa ci crede, cioè scade il lock up, il titolo subisce molti acquisti, viene anche sospeso, ma soprattutto vengono comprate anche le due banche così indiziate.
Beh, sicuramente la borsa si posiziona e si infiamma, perché i messaggi che sono arrivati tra ciò che è accaduto ieri, cioè l'indicazione di un rafforzamento nel capitale di BPER da parte di Unipol, e contemporaneamente il messaggio che è arrivato oggi dal ministro del MEF Giorgetti, e di una futura, insomma, se non prossima, comunque della volontà di trovare un partner, beh, questa è l'indicazione, insomma, per il mercato che prima o poi qualcosa succederà. Ciò che è accaduto nelle ultime ore sicuramente rafforza un'ipotesi, cioè che BPER e soprattutto il soggetto che controlla la banca, e cioè la Unipol, il colosso assicurativo di Bologna, è in qualche modo il principale, come dicevi giustamente tu, il principale indiziato di questo potenziale matrimonio. Che cosa ha fatto Unipol? Unipol ha comprato, o meglio, si è posizionata in vista di un futuro acquisto di un ulteriore 5% del capitale di BPER.
Su questo però l'altro dubbio è come il tesoro venderà, nel senso che in una tranche sola, oppure magari collocando un 10-11% ricorrendo anche al mercato?
Beh, Giorgetti oggi ha dato, nel ruolo in cui si trova giustamente il venditore, ha fatto capire che non c'è urgenza.
Non ha
insomma,
fretta,
no.
Diciamo.
Non ha fretta, ma è anche comprensibile, perché nessun venditore vuole far capire al mercato che ha urgenza di farlo. Vero è che effettivamente Giorgetti ha chiarito che l'operazione che si vuole fare è prettamente industriale. Ha chiarito che non ci sarà comunque un'operazione con un operatore straniero, distinguendo il caso ITA dal caso appunto di MPS, cioè una banca non dovrebbe finire insomma in mani straniere, e questo ovviamente quindi riporta tutto nell'alveo, nelle coordinate di un mercato italiano. Come e con quali modalità? Il mercato crede essenzialmente un movimento in due step, cioè una cessione almeno iniziale di un 10, 12, al massimo 15%, così da scendere sotto la quota del 20%, che è quella che sostanzialmente Bruxelles chiede essere soglia, per poi dismettere, ma anche per tranquillizzarsi appunto in vista poi di un futuro matrimonio. Ma questo consentirebbe anche di avere un pochettino più di tempo per poi cedere l'ultima parte, l'ultima tranche, questo 10%, che potrebbe essere poi il pallino, il modo con cui il tesoro potrebbe guidare in vista di un futuro matrimonio, e quindi traghettare la banca verso il partner finale, verso la destinazione finale, che ovviamente a cui si guarda, e qua appunto, come dire, le ipotesi poi si stanno restringendo in fin dei conti.
Sì, le ipotesi stanno restringendo, ma tu hai ben chiarito che Giorgetti A non ha intenzione di usare lo schema ITA, quindi sono esclusi gli stranieri, B non ha fretta, sia perché appunto sarebbe sbagliato dire a uno che vuole vendere che ha fretta, ma anche perché obiettivamente l'orizzonte è un po' più ampio, però insomma il mercato mi sembra puntare chiaramente su i possibili acquirenti, perché anche l'operazione fatta, che tu ricordavi, da Unipol in BPER va in quella direzione. Oggi poi bene tutte le banche, ma ripeto, il focus è sui tre titoli. Senti Luca, un'ultima domanda: in questo momento però è corretto dire che dopo un'operazione molto contestata, quando scoppiò lo scandalo del Monte dei Paschi, lo Stato, quindi noi contribuenti, ci ha anche guadagnato da quell'operazione?
Beh, indubbiamente ciò che è successo negli ultimi due anni, sostanzialmente un autentico turnaround da parte della banca senese, ha permesso allo Stato di guadagnarci. L'incasso c'è stato, stiamo parlando di circa 1,6 miliardi, che compensano, in qualche modo ci permettono di leccarci le ferite rispetto a quello che è stata sicuramente un'iniezione di capitali necessaria per rimettere in sesto la banca. Ciò che è successo nel tempo lo sappiamo: l'aumento dei tassi ha riportata in carreggiata la banca, ma nel contempo Siena ha dimostrato ancora di essere una banca solida, di avere una rete che sul territorio è ancora ben radicata, di fare business in qualche modo in maniera inaspettata rispetto a uno scenario che sembrava davvero apocalittico. lo Stato sta portando a casa un ottimo risultato, questo va detto in maniera del tutto inattesa. Oggi manca l'ultima fase, l'ultimo passaggio, che è destinato probabilmente però a creare appunto un nuovo polo bancario.
No, perché lo dico perché quella stagione fu una stagione di scandali bancari, di inchieste, e ci ricordiamo tutti la Cassa dei Risparmi di Genova, non le cito in ordine cronologico: Popolare di Vicenza, Veneto Banca, le Popolari, Etruria e compagnia, e Monte dei Paschi. Cioè fu un periodo difficilissimo per il mondo bancario, e va detto che c'erano anche molte polemiche quando si salvò il Monte dei Paschi con soldi pubblici. Ecco perché volevo ricordare, era un rischio, come ha detto bene Luca Davi, non era sicuro che lo Stato ci avrebbe guadagnato. C'è stato poi l'aumento dei tassi di interesse, tutti i gruppi bancari hanno guadagnato, la bravura anche del nuovo management di Monte dei Paschi, la solidità della banca. Fatto sta che una volta tanto, e questo mi lancia subito al prossimo tema, una volta tanto i soldi pubblici non sono stati buttati via, ma anzi sono tornati sotto forma di guadagno per le casse dello Stato. Perché dico che questo, nel ringraziare Luca Davi, mi porta al tema successivo? Perché questo invece non è stato, in questi lunghissimi anni, il caso di Alitalia, poi chiamato ITA, che con oggi, diciamo, e con la conferenza stampa dovrebbe conoscere la parola fine, the end, su una vicenda che, ripeto, l'ho detto all'inizio del programma, questo programma è in onda da 25 anni quasi. Io, non c'è stato un anno in cui non abbiamo fatto, non so se 5, 10 approfondimenti su Alitalia. Li abbiamo fatti, molti dei quali, con Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, che è collegato. Gianni, buonasera.
Buonasera Sebastiano.
Allora, se tu sei d'accordo, visto che 25 anni sono tanto, sono, cioè, un pezzo di vita, ahimè, e c'eri anche tu a commentare, e che si risolve una vicenda dopo 25 anni, io invece che la base vorrei festeggiare. Anni, Gianni, dal 2000 ha sempre perso soldi, in realtà ha perso 15 miliardi a partire dal 1974, ma dal 2008 10 miliardi, ci fu solo un anno in cui grazie alla penale KLM non andò in rosso. Non è mai stata in grado all'Italia di stare sul mercato da solo. Nel periodo tra il 98 e il 2008 ha perso 6,6 miliardi di valore corrente e poi gli altri 10 nell'ultimo periodo. Queste sono stime fatte negli ultimi anni. Allora, Gianni, ti faccio ascoltare cosa ha detto Giorgetti oggi sull'operazione ITA Lufthansa, e che ha detto, insomma, risolto un'annosa questione, ci mancherebbe, Lufthansa una soluzione positiva, e gli italiani non pagheranno più un euro di tasse, delle loro tasse ad ITA.
Oggi chiudiamo positivamente, e dobbiamo vederla veramente in senso positivo, una annosa vicenda, una storica annosa vicenda, quella del vettore nazionale all'Italia e poi di ITA, che per 40 anni ha diciamo così, contraddistinto il dibattito anche nella pubblica opinione. E quindi credo che questa positiva conclusione sia veramente un successo, ovviamente per questo governo che ha risolto questo pluriennale problema, ma è un successo per tutto il paese. La soluzione positiva avviene con un operatore, con Lufthansa, che ci conforta rispetto alla possibilità di sviluppare il traffico aereo per e dall'Italia, per i tanti motivi ovviamente di interesse dell'economia italiana. Roma diventerà sostanzialmente l'hub di riferimento per l'America, per l'Asia, per l'Africa. Questo è un elemento molto positivo. Prima di ministro dell'economia, da contribuente italiano, la cosa che a me più aggrada di questo accordo è che lo Stato, e cioè i contribuenti italiani, non metteranno miliardi, decine di miliardi per coprire le perdite eventuali future di ITA. Questa è la cosa più importante che io sottolineerei oggi da questa giornata.
Una giornata importante perché dopo circa un anno di negoziazioni siamo riusciti appunto ad avere il via libera da parte della Commissione Europea. Questo qui ci darà ulteriore forza e convincimento nel poter portare avanti l'operazione attraverso l'aumento del capitale. Questo ci rafforza da un punto di vista finanziario e ci permette poi, grazie al supporto commerciale, di continuare a crescere e portare avanti il piano industriale. L'azienda, considerate che quest'anno dovrebbe arrivare a oltre 5.000 dipendenti e quindi stiamo portando avanti, ecco perché anche per quanto riguarda le assunzioni da bacino continueremo a farle. Nell'ambito, è ovvio, delle professionalità che stiamo ricercando e di tutti coloro che vogliono lavorare, puntare sul lavoro e non su fare cause.
Allora, abbiamo ascoltato, Gianni, due, tre passaggi delle dichiarazioni del ministro Giorgetti e l'ultimo invece al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos era il numero uno di ITA, Antonio Turicchi. L'accordo, correggimi se sbaglio, prevede che noi nel creare ITA mettemmo 1.350 milioni, il tesoro,
sì,
a ottobre 2021. Esatto. Adesso, dal terzo trimestre 2024, Lufthansa ci dà 325 milioni e si prende il 41%. Entro tra il 2025 e il 2027 mette altri 425 milioni, si prende, arriva al 90%. Entro il 2033 mette altri 79 milioni e arriva al 100%. Prima domanda, vabbè, l'Europa, sappiamo che la Vestager è stata molto molto rigida. Che cosa abbiamo dovuto cedere? Ha dovuto cedere Lufthansa e anche la nuova, diciamo, la nuova ITA dentro Lufthansa?
Da quello che è stato anche confermato oggi, sono sacrifici comunque non tali da fare male a ITA, al nuovo gruppo. Mm-hmm. Cioè una quota degli slot nell'aeroporto congestionato di Milano Linate, 15 coppie di slot, cioè quindi 15 voli di arrivo e altrettanti di partenza al giorno, che sono un po' meno, intorno al 10% dei movimenti aerei quotidiani a Linate. Questo per evitare che ci fossero, diciamo, come la UE diceva, cioè ci sarebbe stato un monopolio nei voli da Linate verso i paesi europei, i cinque paesi in cui Lufthansa è già presente, perché oltre alla Germania c'è la Svizzera, l'Austria e il Belgio con le compagnie controllate. E ITA dovrà fare in modo, ITA ma attraverso Lufthansa, cioè insieme a Lufthansa, anche di trovare una compagnia aerea che utilizzi questi slot liberati per fare dei voli ed essere quindi un concorrente. Ci sono le compagnie low cost che stanno chiedendo questi slot, in particolare la EasyJet e Volotea. Non è ancora definito chi sarà, potrebbero essere anche due. È un'operazione simile, in misura minore, avverrà anche da Roma Fiumicino, dove però lì è una rinuncia a slot in sovrapposizione tra ITA e Lufthansa, non è formalmente la stessa rinuncia. L'altro aspetto che è stato fino alla fine un braccio di ferro era quello di evitare una sorta di monopolio nei voli intercontinentali da Fiumicino a tre destinazioni degli Stati Uniti, Washington, Chicago, San Francisco e a Toronto in Canada. Perché? Perché Lufthansa, che ha un'alleanza transatlantica insieme alla compagnia americana United e alla Air Canada, con i voli di ITA, secondo l'Unione Europea, li considerava come se fossero un solo, diciamo,
un unico
mercato,
certo,
un unico soggetto. Allora qui la soluzione è un po' più complicata, tutto questo andrà trovato entro 4 mesi, quindi ci sono ancora 4 mesi per arrivare a rendere operativo questo accordo, quindi potremo parlarne ancora. Cioè anche qui, allora, la UE ha accettato che ITA entri nella joint venture, perché voleva inizialmente che non entrassi nella joint venture transatlantica, quindi questo è un punto importante.
importante anche per Rita, che avrà un partner più forte, però con una soluzione un po' cervellotica, difficile da capire, diciamo dovranno facilitare, favorire e anche aiutare a individuare che anche con accordi commerciali che le altre grandi compagnie europee, questo vuol dire British Airways, Air France, KLM o Iberia, quelle che fanno i voli intercontinentali, possano avere degli accordi per cui prendere passeggeri dall'Italia e facendoli cambiare aereo nel loro aeroporto, il cosiddetto hub, quindi Londra, Parigi, Madrid, oppure gli Stati Uniti, portarli in America senza che questo volo duri più di 3 ore rispetto, o 2 ore,
cioè,
se
Iberia potrebbe, offrire a me un Roma a Madrid e poi una coincidenza Madrid, esatto, New York, basta, o Madrid, Washington, San Francisco, Toronto, Chicago, New York era esclusa. Basta che questo non mi allunghi il mio volo di più di 3 ore, esatto. Stessa cosa per Londra,
esatto. E ITA cosa può fare? Deve far sì che questo possa essere fatto anche utilizzando come prima gamba del viaggio il volo di ITA, ma tramite un accordo che si chiama interlinea, vuol dire che l'altra compagnia può fare un biglietto unico.
Senti,
insomma, non fare dell'ostruzionismo, questo però è più complicato, secondo me è più una cosa a tavolino che in pratica.
Senti, ma la futura ITA invece, parliamo di questo, perché Turicchi, abbiamo sentito, ha detto che ha 400 milioni di cassa e la cassa in ordine. Ho letto che a quel punto Lufthansa vorrebbe usare Fiumicino come hub per i voli Africa e Sud America.
Sì, esatto, lo ha detto esplicitamente Giorgetti, ha parlato anche di America, ma poi ha detto Sud America, perché il Nord America è coperto da Francoforte, Zurigo. Sì, ha detto così, questo vorrà dire dover mettere più voli, più aerei di lungo raggio, e questa è la sfida principale su cui l'Italia in passato, con tutte le alleanze che ha tentato, da Air France a Etihad, non è riuscita a farlo, cioè, perché poi non ci sono stati gli investimenti o non ci sono stati passeggeri.
Gianni, sono passati 25 anni, io non riesco a trovare i fazzoletti, la lacrimuccia, però insomma, ti mancherà all'Italia, ITA, la vicenda, oppure è stata una delle vicende più, perché in questi anni abbiamo risanato le poste, parlo di questi 25 anni, risanato e lanciato le ferrovie, rimesso a posto anche soggetti che funzionavano non bene, penso all'ICE, era rimasta all'Italia, no? Era sempre all'Italia.
Sì. Guarda, credo che non ci mancherà, anche perché in futuro è possibile che, dico una battuta, che Lufthansa riutilizzi il marchio, allora magari l'avremo.
Alle volte,
speriamo che sia una compagnia più forte e più solida.
Beh,
ma credo che se ne riparlerà.
È difficile essere meno forte, ma il marchio, ma io sono anche affezionato al marchio all'Italia, infatti una volta su due, invece che chiamarla ITA, la chiamo all'Italia. Però altra cosa è che voglio utilizzare il marchio, e spero invece che poi Lufthansa mantenga gli impegni presi sull'utilizzo di Fiumicino e quindi di un hub dentro quel gruppo sud-europeo per Africa e Sud America, come sarebbe naturale. Per Africa si intende anche il Middle East, Gianni, poi devo chiudere?
Il Medio Oriente, sì, in una nota Lufthansa parla anche di Medio Oriente.
Medio Oriente. Allora, grazie Gianni Dragoni, che spero che riavremo ospite, perché tu sei stato la voce narrante soprattutto di all'Italia ITA, questo non ti rende un disoccupato, anzi ti riavremo ospite per altri motivi, non spero più per all'Italia. E con questa buona notizia do appuntamento a tutti voi alle 17 e vi auguro una buona serata.